Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù espose alla folla un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo, ma mentre tutti dormivano venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e poi se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania? Ed egli rispose loro: un nemico ha fatto questo. E i servi gli dissero: vuoi che andiamo a raccoglierla? No, rispose, perché non succeda che raccogliendo la zizzania con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura, e al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla, il grano invece riponetelo nel mio granaio. Espose loro un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami. Disse loro un'altra parabola: il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina finché non fu tutta lievitata. Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole, e non parlava ad esse se non con parabole, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: aprirò la mia bocca con parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Poi congedò la folla ed entrò in casa. I suoi discepoli gli si avvicinarono per dirgli: spiegaci la parabola della zizzania nel campo. Ed egli rispose: colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo, il campo è il mondo e il seme buono sono i figli del regno. La zizzania sono i figli del maligno e il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà la fine del mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti. È parola del Signore. Chiediamo al Signore tanta luce di Spirito Santo, come ha suggerito la seconda lettura, perché se in noi c'è lo Spirito, allora la sua parola diventa trasparente, feconda, ci aiuta a vivere meglio. E nel lungo Vangelo che abbiamo letto, io colgo la parte finale, quando Gesù entra in casa, non ha più la folla, ma cuore a cuore, con amore cerca di spiegare ai suoi apostoli il senso della vita. Le parabole non sono delle storielle, le parabole sono una modalità per fissare nella memoria alcuni principi e poi meditarli. Allora la parte più importante è proprio quando Gesù medita, quando dice agli apostoli: cercate di capire il senso della vita. E allora gli spiega che c'è un Dio innamorato, un Dio papà, un Dio che ama, ama ogni creatura, ciascuna delle sue creature, e allora semina a larghe mani, vi ricordate anche domenica scorsa, un modo di seminare che noi diremmo esagerato, perché lancia semi da tutte le parti, non solo sul terreno buono, ma anche sull'asfalto, le spine, i sassi. Non c'è creatura al mondo che non riceva costantemente, in ogni istante, i doni dell'amore del Signore. Di qualunque religione, di qualunque cultura, di qualunque popolo, Dio papà ama tutti i suoi figli e lancia il seme anche dove noi umanamente diremmo che non fruttifica, perché lui scommette sul futuro, non sul passato. Quante volte abbiamo tradito la parola del Signore, eppure il Signore continua a donarcela, perché non guarda il nostro passato, guarda il nostro futuro, la possibilità. Lui scommette sul bene, è ottimista, è positivo. Il seme è Gesù, la parola, sì, ma la parola che Dio ha detto è una persona concreta, non è un libro, non è la Bibbia. La parola è Gesù vivente. Poi nella Bibbia troviamo i racconti, ma quello è un libro. Io dal libro devo estrarre la parola, e la parola è viva, è Gesù, la persona di Gesù. Quindi pensate, il seme che Dio mette nei nostri cuori anche stamattina è Gesù stesso, con tutta la potenzialità. Ha fatto bene Gesù a usare il paragone del seme. Anche i bambini delle scuole fanno l'esperienza di mettere dei piccoli semi nell'acqua e un po' di terra e farli germogliare. Ma noi adulti lo sappiamo, la vita nasce dal seme. Il seme ha la potenzialità totale. Scientificamente, già in quel piccolo seme, che sia il seme di una vita umana o di una pianta, c'è tutta la storia dello sviluppo della creatura che verrà dopo. Quindi, quando Dio semina, semina nei nostri cuori suo figlio, Gesù, potenziale enorme di vita, di amore, di bontà, di solidarietà, di bellezza, di ogni cosa positiva, e la semina generosamente nel cuore di tutti noi. Perché ha un sogno questo Dio innamorato, il sogno che ognuno di noi, progressivamente, per quanto lentamente, si sviluppi sulla dimensione di Cristo, diventando sempre più simili a Lui. Ha un sogno non solo individuale per ciascuno, ma per tutta l'umanità, per il mondo intero, che il mondo diventi davvero l'immagine vivente di quel progetto d'amore iniziale che purtroppo il peccato ha rovinato. Allora Dio semina solo il bene, da Dio viene solo l'amore, da Dio viene ogni dono buono, ricco di vita, eppure c'è il male. Ecco, questa è la grande domanda del Vangelo di oggi: perché c'è il male? Perché attorno a Gesù, che è Gesù, e ha scelto 12 persone, le ha scelte Lui, il tradimento, il rinnegamento, l'abbandono, la fuga, l'incredulità, attorno a Gesù, allora il male è presente in tutti i cuori, nel nostro. Non c'è nulla nella vita umana che sia solo bene. Un'eccezione la farei però per Maria. In Maria, immacolata fin dal momento del suo concepimento, c'è solo il bene, capolavoro d'amore, che ha saputo davvero eliminare dal suo cuore ogni forma di male. Grande regalo da parte di Dio, è Dio che ha regalato a Maria questo dono per prepararla a diventare la madre di Dio. Ma senza questa eccezione, in tutti gli altri cuori, nel mio per primo, ma in tutti noi, è sempre presente il bene e il male, mescolati tra di loro. Gesù usa l'esempio della zizzania. Io penso che tutti la conosciamo, è quell'erbaccia che cresce in mezzo al grano, e mi dicono i contadini che le radici della zizzania vanno proprio ad attorcigliarsi attorno alle radici del grano, quasi volessero rubargli l'alimento. E per quello poi il padrone dice: no, non strappate la zizzania, perché strappereste anche il grano. La zizzania è veramente qualcosa che si insinua nei nostri cuori anche quando noi stiamo pensando un'azione bella, buona, positiva, e poi ci ritroviamo con l'egoismo, l'arrivismo, la prepotenza, la violenza, che magari all'inizio non volevamo, eppure è dentro nei nostri cuori. Nessuno può dire: io sono puro. Ognuno di noi, e per quello alla messa inizia tutte le volte dicendo: Signore, perdonaci, perché questa zizzania ce l'abbiamo davvero dentro, non la vogliamo, a volte sì la coltiviamo, ma normalmente non la vogliamo, eppure il Signore è qui, vorrei amare e sono egoista, vorrei essere fedele e tradisco, vorrei essere un bravo sacerdote e perdo tempo con cose inutili. Ecco, provate a pensare davvero come in ogni cuore, in ogni azione, in ogni cosa che facciamo c'è sempre questo misto di bene e di male, di bontà e di egoismo. E allora il Vangelo ci dice: questa non è opera di Dio. Allora c'è un avversario, c'è un nemico. Chi è questo nemico? Allora vi ricordo un episodio del Vangelo molto insignificativo. Gesù ha chiamato i suoi apostoli dopo il primo anno di scuola, tra virgolette, e dice: chi sono io per voi? E Pietro, anche qui dono di Spirito Santo, gli dice: tu sei il figlio del Dio vivente. Cioè riconosce che in Gesù uomo è presente niente meno che Dio. Allora subito dopo Gesù gli dice: bene, vieni con me a Gerusalemme a morire, dove io sarò crocifisso. E allora Pietro dice: no, assolutamente no. E Gesù lo guarda e dice: vai via da me, Satana. Pensate, Gesù che dice a Pietro che è Satana, cioè è il nemico, è l'oppositore, è colui che mette i pali tra le ruote nel progetto di Dio. Allora capite chi è l'avversario? Il diavolo? La parola diavolo, inventata proprio per dare significato, vuol dire il divisore, colui che prende il tuo progetto e lo spappola, lo divide, lo rompe, non ti permette di realizzare quello che Dio ha pensato su di te. Allora l'antagonista, il nemico, è dentro nei nostri cuori. Abbiamo parlato tante volte di peccato originale, certo, è questo misto terribile per cui mentre desidero il bene finisco col fare il male. San Paolo nella lettera ai Romani ha una pagina bellissima in cui dice: io voglio il bene, ma sento dentro di me una legge che mi porta a fare il male. Ma allora il male è veramente dentro di me, chi mi libererà da questa forza negativa? E conclude, e speriamo che anche noi concludiamo con lui, dicendo: mi libererà, e ringrazio il Signore, proprio la presenza di Gesù che con il suo sangue fa un'alleanza nuova, potentissima, che vince ogni male. Allora, Dio non semina il male, ma dentro di noi ci sono queste forze di male. Dentro di noi, costantemente, abbiamo bisogno davvero di far nascere profondamente l'amore di Dio che lotti contro questo male e ci permette, nonostante tutto, di andare avanti. Allora entrano in scena i servi. Signore, andiamo a strappare tutto. la voglia che a volte vengono anche a noi, no? Ma perché il Signore non fa morire tutti quelli che fanno la guerra e che fabbricano le armi? O perché non fa morire tutti quelli che non sono della mia idea? Cioè, a volte noi abbiamo un'idea di Dio proprio un po' come un servitore dei nostri progetti, un'idea stupida, molto infantile. A volte addirittura osiamo dire io sono buono e quelli lì sono cattivi, giudicare il prossimo e quindi estirpare la zizzania. No, dice il padrone, lasciala crescere insieme al buon grano. Attenzione, sta parlando del mio cuore e del vostro cuore. Il Signore non si meraviglia che dentro di noi ci siano momenti di debolezza, di fragilità, lo sa benissimo. E quando Pietro gli ha detto, ma quante volte devo perdonare? 7 volte? No, 70 volte 7, sempre. La fragilità non fa nessuna paura a Dio. Non sono i peccati di fragilità che gli dispiacciono. È quando noi vogliamo il male, è quando noi diventiamo l'avversario, quando noi pensiamo contro il progetto di Dio, quando noi progettiamo l'aborto, il tradimento, l'eutanasia, cioè quando noi distruggiamo il progetto di vita positivo che Dio ha voluto per noi. Allora io devo accettare che nella mia vita ci sia la fragilità e nonostante quella continuare ad amare, continuare a darmi da fare per amare. Allora questo che viviamo è il tempo della pazienza, è il tempo in cui dobbiamo accettare che la vita è fatica, che a voler bene non è una cosa istintiva, è una cosa che devo costruire con speranza. Quale speranza? Ecco, la Vangelo ce l'ha detta così: alla fine, quando si taglia il grano, la zizzania la bruciamo e la buttiamo via. Che bello, pensate, io penso al mio cuore, dove c'è zizzania e buon grano, almeno mi sembra. E io desidero essere purificato dalla zizzania, liberato. E Gesù mi dice, stai sereno, viene il momento in cui io, che sono Dio, che so distinguere bene il buon grano dalla zizzania, ti toglierò dal cuore tutte le cose sbagliate e farò brillare la pienezza della vita che io ho seminato dentro di te. Allora capite la speranza cristiana? Che non è una cosa da bambini, è veramente un atto di grande fiducia in un Dio che nel groviglio del bene e del male che noi viviamo nella storia saprà scegliere il bene e darcelo per tutta l'eternità. Il momento finale, quando il Signore farà brillare il bene e il bene vincerà sul male. Questa è la nostra speranza cristiana. Allora tempo della speranza, tempo della pazienza, tempo della lotta, soprattutto io direi tempo dell'amore. Non dobbiamo aver paura di avere dei limiti e dei difetti, dobbiamo aver paura di rassegnarci, di smettere di lottare, di essere pessimisti, di giudicare gli altri. Dobbiamo avere il coraggio invece di vivere con amore. E termino con un piccolo brano che un vescovo ha scritto proprio per questa conclusione e dice: amami così come sei. Gesù si rivolge a ciascuno di noi e ci dice: amami così come sei. Se aspetti di essere santo per abbandonarti al mio amore, non mi amerai mai. È il canto del tuo cuore che mi interessa, perché ti ho creato per amare. In tutto ciò che vivi, nel fervore o nell'aridità, nella fedeltà, nell'abbandono o nel tradimento, amami così come sei. E allora ti concederò di amare più di quanto tu possa immaginare e per tutta l'eternità.